Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore per tutti i doni di questa settimana e ringraziamolo per tutto, non soltanto per i doni, per tutta la sua volontà. Chiediamo il dono della pace nei nostri cuori, nel mondo intero.
Dalla prima lettera ai Maccabei, capitolo 11, versetti dal 20 al 37. In quei giorni Gionata radunò gli uomini della Giudea per espugnare la cittadella di Gerusalemme e allestì molte macchine contro di essa. Allora alcuni nemici del popolo, uomini iniqui che odiavano la propria gente, corsero dal re ad annunciare che Gionata assediava la cittadella. Sentendo la cosa, quegli si adirò. Quando ne ebbe conferma, si mise subito in viaggio, venne a Tolemaide e scrisse a Gionata di sospendere l'assedio e di andargli incontro a Tolemaide, al più presto, per un colloquio. Quando Gionata ricevette il messaggio, ordinò di continuare l'assedio. E scelti alcuni anziani e sacerdoti, decise di esporre se stesso al pericolo. Prese con sé argento e oro, vesti e molti altri doni e si recò dal re a Tolemaide e trovò favore presso di lui. C'erano però alcuni rinnegati del suo popolo a deporre contro di lui, ma il re lo trattò come lo avevano trattato i suoi predecessori e lo esaltò davanti a tutti i suoi amici. Io lo confermò nella dignità di sommo sacerdote e in tutti gli onori che aveva prima e stabilì che fosse annoverato tra i primi suoi amici. Gionata poi chiese che il re dichiarasse la Giudea esente dai tributi insieme alle 3 toparchie e alla Samaria e gli promise 300 talenti. Il re acconsentì e scrisse a Gionata a proposito di tutto questo lettere del seguente tenore. Il re Demetrio al fratello Gionata e alla nazione dei Giudei salute. Rimettiamo anche a voi copia della lettera che abbiamo scritto a Lastene, nostro parente, intorno a voi, perché ne prendiate conoscenza. Re Demetrio a Lastene, suo padre, salute. Abbiamo deciso di beneficare la nazione dei Giudei, nostri amici, e rispettosi dei nostri diritti, per la loro benevolenza nei nostri riguardi. Abbiamo assegnato loro il territorio della Giudea e i 3 distretti di Aferema, Lod, Ramataim. Restano trasferiti dalla Samaria e dalla Giudea, con le loro dipendenze in favore di quanti offrono sacrifici a Gerusalemme, in compenso dei diritti che il re prelevava in passato ogni anno da loro sui frutti della terra e degli alberi. D'ora innanzi tutte le altre nostre competenze delle decime e delle tasse a noi dovute e le saline e le corone a noi spettanti, tutto condoniamo loro. Nessuna di queste disposizioni sarà mai revocata da oggi e per sempre. Sia dunque vostra cura preparare una copia della presente e rimetterla a Gionata, perché sia esposta sul Monte Santo in luogo visibile. Parola di Dio.
Ecco, continuiamo la nostra bella avventura che ci costringe anche a cercare nuovi criteri di comprensione rispetto ai libri biblici, ad altri libri, ad altri testi della scrittura diversi. Ieri sera c'era qui Lanfranco, dovevamo incontrarci, e ho ricavato la conferma che è un libro interessantissimo anche per lui, molto importante, che pone problemi molto importanti e centrali, e che aprono problemi, una problematica che poi ritroviamo più avanti anche negli scritti del Nuovo Testamento, soprattutto nei Vangeli e nel contesto dei Vangeli. Detto questo, dobbiamo dare uno sguardo al cammino di questa settimana. Abbiamo visto in sostanza la carriera di Gionata. Non è finita ancora del tutto, però in gran parte sì. Quindi siamo partiti dal capitolo 9, versetto 32 propriamente, siamo partiti di lì. Ecco, io segnalo soltanto tre o quattro punti di questa carriera, di come la presenta l'autore, e questa nuova fase dopo Giuda riguardo a Gionata. Anzitutto capitolo 9, versetti 30-31, subito sopra, dove si dice che Gionata è stato scelto. Versetto 30: ora noi oggi ti eleggiamo nostro capo e condottiero al posto di Giuda. Poi al capitolo 10, i versetti 18-21, dal 18 in avanti, no, tutta la prima parte è raccontata come Gionata non ha il potere in Gerusalemme in questa fase, e quindi una specie torna indietro, per cui si torna al tempo di Mattatia, si torna, diciamo, nella guerriglia fuori di Gerusalemme. Dicevo, capitolo 10, versetto 18 e seguenti, tutte le vicende che precedono, in particolare il legame col re Alessandro, e quindi la nomina e l'assunzione da parte di Gionata del sommo sacerdozio. Questo è un evento nuovo. Il sommo sacerdozio era appartenuto fino a questo punto alla linea dei Sadduciti, discendenti di Sadoc, dentro il clan di Aronne. Anche il profeta Ezechiele ne parla, ecco, poi dopo l'esilio. E quindi qui invece i Maccabei, che sono ugualmente di stirpe sacerdotale, non sono di famiglia sommo sacerdotale, non appartengono a questa linea. Questo è un punto importante che qui viene sottolineato: viene nominato sommo sacerdote dal re Alessandro, e poi in più riceve anche la porpora, la corona d'oro. Versetto 21: Gionata indossò le vesti sacre nel settimo mese, festa delle capanne. Poi successivamente, capitolo 10, potremmo sottolineare i versetti 57, dal 57 in avanti, dove per gli eventi che vengono raccontati c'è un accordo fra il re d'Egitto e il re siriano, della grande Siria e dell'Egitto, c'è un accordo col matrimonio. Ecco, anche qui vediamo come Gionata si inserisce, è molto abile e viene riconosciuto da ambedue i re. Andò, versetto 60, con grande sfarzo a Tolemaide. Come sapete, Tolemaide è Acco, nel nord della Galilea. Tolemaide si chiamava così, e si incontrò con i due re, offrì eccetera oro, argento eccetera, poi, e quindi viene anche onorato. Versetto 65: il re gli conferì onori, lo ascrisse tra i suoi primi amici, che è un titolo politico, non è un segno di amicizia e di affetto. Ecco, è un titolo di dignità. Poi i versetti 87-89 mi sono segnato anche più avanti, e qui c'è un'impresa di Jonathan, che rimane fedele ad Alessandro e sconfigge Apollonio, insomma, che pretendeva, ecco, che era contro il re Alessandro, dimostra la sua fedeltà concretamente e quindi viene ricompensato, come vedete. Jonathan tornò a Gerusalemme con i suoi uomini carichi di bottino. Gli inviò, il re Alessandro, udendo queste notizie, aumentò gli onori a Jonathan, gli inviò la fibbia d'oro, eccetera. Addirittura qui si aggiunge che si usa donare la fibbia d'oro ai parenti del re, che non sono semplicemente gli amici, e anche questo non si tratta di parentela di sangue, si tratta di un titolo ancora più, diciamo, più alto. I parenti del re gli diede in possesso Ecron, eccetera. L'ultimo testo che volevo segnalare è al capitolo 11. Qui c'è una novità, naturalmente, c'è un pretendente contro Alessandro. E cosa fa Jonathan? Non rinnega Alessandro, però al versetto 6 andò incontro al re, cioè a Tolomeo VI, che sostiene Demetrio contro Alessandro. Andò incontro al re a Giaffa, con Sfarzo si salutarono scambievolmente, vi passarono la notte. Jonathan accompagnò poi il re fino al fiume, eccetera. Il re Tolomeo VI d'Egitto ha l'intenzione, secondo l'autore, sottolineato molte volte, in realtà un'intenzione negativa rispetto al re Alessandro, benché siano alleati per via di matrimonio anche, vuole conquistare il suo regno. Penso che Jonathan se ne renda conto, però lo accompagna, eccolo, e rimane amico, ecco, di ambedue. Ecco, poi abbiamo poi alla fine il testo di oggi. Questo è un po' il percorso che abbiamo fatto, mi sembra. Possiamo anche aggiungere, con un esempio solo, ma torno in diversi punti, che l'autore ricorda anche ogni tanto i cosiddetti rinnegati, traditori della legge, che ogni tanto compaiono. Tutto è bello, tutto va bene, Jonathan è il rappresentante del suo popolo, però ogni tanto compaiono, per esempio al capitolo 10, versetto 61, ma anche altrove. Ci accordarono però contro di lui uomini pestiferi di Israele, traditori della legge. Questo è il modo in cui l'autore presenta, ecco, ma evidentemente è una presentazione molto... Qui i traditori della legge, ecco, potrebbero essere ancora gli ellenizzanti, che non sono alcuni, ma c'erano i sommi sacerdoti, eccetera, ecco, si vede dal secondo Maccabei e da altre fonti, che l'autore però non nomina mai. Però noi vediamo appunto che oltre a questo aspetto c'è un altro, ecco, concludo dicendo questo, ce n'è un altro, e cioè che noi possiamo sempre cercare di indagare, e ogni tanto emerge nei nostri commenti, cioè quello che l'autore tace e che noi sappiamo da altre fonti. C'è anche questo aspetto, perché un tipo di libro come questo, in un certo senso, lo favorisce, lo indica, ecco. È una natura un po' diversa un libro del genere, non è un... e quindi rispetto ad altri libri anche che noi saremmo tentati di considerare storici, ma che storici non sono, come il libro di Samuele, i libri dei re, è un altro genere di libri. Qui siamo anche indotti a renderci conto di quello che l'autore non dice, e cito un punto solo, che ho già ricordato prima, cioè quando Jonathan assume il sommo sacerdozio, in realtà quello è un punto molto importante, perché si frantuma, si divide anche il fronte conservatore, per così dire. Se gli altri sono gli ellenisti, neanche nominati, che si dice sono senza legge, contro la legge, qui però l'autore tace il fatto che anche il fronte di quelli che stavano con i Maccabei e che comunque erano nello stesso fronte si frantuma. Cito solo due fatti. Uno è che una parte della classe sacerdotale di Sommo Sacerdote fugge in Egitto, Onia IV, che poi è molto lodato, fonda un tempio in Egitto, tempio a Leontopoli, che è un tempio riconosciuto nel giudaismo, e un'altra parte si oppone a questo, diciamo, a questo processo, a questo seguito di cose, per cui i Maccabei diventano insomma sacerdoti, assumono tutto il potere anche personale, e viene fuori Qumran. C'è tutta l'area degli Esseni che probabilmente nasce lì, e Qumran tratta molto male gli scritti della setta di Qumran, che nasce proprio in questo periodo. Tratta molto male Jonathan, non come il primo libro dei Maccabei, non lo nomina, ma lo indica sempre come il sacerdote empio. Jonathan, non gli ellenisti, non gli ellenizzanti. Quindi questa era una parentesi per dire che c'è anche questo aspetto che possiamo indagare. Ecco, veniamo al brano di oggi, vediamo cosa avete pensato sul brano di oggi e diciamo sul contesto in cui siamo rispetto anche al punto di partenza del libro.
Ecco, viene l'impressione che Jonathan sia un personaggio, come dire, anche in un certo senso lodato e stimato per la capacità di adattarsi alle varie situazioni. È veramente flessibile, nel senso che dopo aver ricevuto l'onore del sommo sacerdozio dal re Alessandro, poi alla fine viene confermato sommo sacerdote da Demetrio II, che è il figlio del nemico di Alessandro, per cui si potrebbe dire: ma che storia è questa, no? Che c'è l'avversario che dice: sì, siamo d'accordo, tu sarai sempre sommo sacerdote. Ecco, e quindi è un punto interrogativo, ecco, che mi è venuto, ma può essere, come dire, sciolto nel fatto che Jonathan pare molto attento alle alleanze. Ecco, e a proposito di queste alleanze, voglio dire, un'altra impressione che mi è venuta è che ci sia una grande subalternità. Qui ho l'impressione che non ci sia libertà. In questo veramente ho trovato una risonanza nel Vangelo di oggi, cioè in cui i giudei dicono: noi non siamo nati da prostituzione. Beh, diciamo che queste storie qui, questi episodi qui, rivelano uno spirito piuttosto, appunto, dicevo, non libero, ecco, no? Cioè almeno che non aspirava tanto alla libertà, quanto piuttosto al riconoscimento del proprio posto, della propria importanza, ma all'interno di uno scacchiere in cui si muovevano potenze di ben altra levatura. Ecco, anche se poi qua e là si legge che effettivamente Jonathan aveva fatto assumere alla nazione di Israele un'importanza maggiore di quella che aveva poi in pratica. Due cose mi avevano colpito, almeno sul piano spirituale, meno male, e cioè il fatto che i giudei vengono chiamati nazione al versetto 30, e questo è un fatto sicuramente positivo, perché si riconosce un'identità e anche una rappresentanza da parte di Jonathan. Ma al versetto 34 abbiamo una definizione dei giudei in quanto coloro che offrono sacrifici a Gerusalemme. Questa è una cosa che mi ha fatto pensare, perché il fatto di offrire sacrifici definisce in un certo senso un popolo. Quindi è il fatto religioso che definisce un popolo in questo senso come nazione, e Gerusalemme indica il luogo in cui questi sacrifici vengono offerti a Dio.
Siamo tutti perplessi di fronte a questi testi, ma io dico solo la mia perplessità, sì. Cioè, no, colpisce molto la mancanza di qualunque riferimento a Dio in questi testi, in questi capitoli, mentre nella storia di Giuda, Maccabeo, insomma, ha tutto un altro senso, insomma, un'altra ispirazione. C'è una lotta di resistenza condotta per amore della legge dei padri. Qui è una, si direbbe, una storia puramente profana, la storia di sempre, di questi sotterfugi, di questi inganni e di questa, insomma, politica del compromesso, dell'interesse, della violenza, della rapina di un grande rispetto agli altri grandi. Sono tutti piccoli uomini che hanno grandi ambizioni. Mi colpiva nel testo di ieri in particolare la velocità con la quale questi due, Alessandro e Tolomeo, di cui ha parlato nei capitoli precedenti, spariscono nel nulla, all'improvviso. Ecco, a uno viene tagliato la testa, l'altro muore nel giro di 3 giorni, non si sa bene perché. E quindi come poi tutte queste piani degli uomini veramente si spariscono di fronte alla morte, svaniscono nel nulla. E quindi come tutte queste vicende poi siano prive di luce, insomma, ecco. Tutto questo però, come dire, emerge appunto nella figura di Jonathan, chi riesce attraverso atti politici, Jonathan è un politico, insomma, un buon politico, a garantire una certa tranquillità alla Giudea e al popolo fedele alla legge, e quindi a garantire ancora un proseguimento a Gerusalemme del culto. E forse questa è l'unica nota positiva, mi pare, di questi testi, cioè come poi di fatto, anche attraverso tutte queste vicende così buie, poi un bene ne venga per il popolo.
Anch'io ho fatto un po' quest'ultimo pensiero, cioè ritornando all'inizio, alla vicenda dei Maccabei, quindi al padre dei fratelli Maccabei, Mattatia, al capitolo 2, quando gli inviati del re erano incaricati di costringere all'apostasia, dicono a Mattatia: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli. Fatti avanti per primo, adempi il comando del re come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda, così passerai nel numero degli amici del re.
Il versetto.
Capitolo 2, versetti 17 e seguenti. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli nei domini del re lo ascolteranno e ognuno si staccherà dal culto dei suoi padri, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri, ci guardi il Signore dall'abbandonare la legge e le tradizioni, eccetera. Quindi la scelta di Mattatia, di Maccabeo padre, diciamo, era stata estremamente intransigente, quella della guerra santa, anche della resistenza armata, chiamiamola così,
guerra
non
santa,
guerra santa.
Non si sa cos'è.
Resistenza armata anche rispetto a quelli che sceglievano invece il martirio. E la linea del figlio Jonathan, anche diversamente da Giuda, sembra essere invece quella della diplomazia, cioè finché non c'è rischio di apostasia o di idolatria, patti a più non posso. Cioè sembra essere anche una scelta un po' nel senso che diceva Camillo, cioè se si può garantire un minimo di stabilità e di garanzia di libertà di culto, l'opzione per le alleanze. Ovviamente qui non c'è il rischio di cadere in apostasia come era ai tempi di Mattatia, non sembra. Jonathan sembra muoversi appunto nella linea di cercare di ottenere per il suo popolo favori e libertà religiosa, anche in assenza di profeti, perché siamo in un periodo in cui viene detto più volte che non ci sono
profeti. La libertà religiosa ce l'avevano già, tempo di Jonathan.
E quindi?
Cioè la secondo l'autore, è finita la persecuzione di Antioco IV Epifane.
E quindi Gionata cosa cerca? Cerca, non sembra che cerchi potere per sé.
Comunque voglio dire, non c'è la persecuzione per chi osserva la legge in questi capitoli.
Ecco, un altro parallelo che è stato citato secondo me molto opportunamente ieri rispetto a queste lettere, questi titoli regali, è il discorso di Gesù. Rispetto al versetto 33, abbiamo deciso di beneficare la nazione dei Giudei, i nostri amici. È il Vangelo di Luca, quando Gesù dice: i re delle nazioni le governano e quelle che hanno sopra di esse il potere si fanno chiamare benefattori. Qui abbiamo proprio un esempio di questi, diciamo, dominazioni straniere che anche opprimono, che si fanno chiamare, che parlano di beneficenze, di munificenze, insomma.
A me una cosa che ha un po' colpito in questo, nel brano di oggi, è subito al versetto 20, quando dice che Gionata assediò la cittadella di Gerusalemme allestendo molte macchine, che evidentemente erano macchine da guerra, insomma. È la prima volta che questa attività viene attribuita a Gionata, mi sembra, perché prima era una prerogativa di tutti gli avversari, no? Al capitolo 9 era Bacchide che si muoveva con le macchine da guerra, insomma. E pur essendo una cosa ragionevole o comunque presumibile, perché in effetti Gionata, accanto al potere che gli cresce, evidentemente avrà anche una disponibilità economica superiore di uomini, di mezzi, no? Così. Però mi sembra che vada un pochino nella direzione a cui si accennava prima, della mancanza assoluta di riferimenti a Dio, e c'è un cambio evidentemente, no, di andamento, perché se ricordiamo all'inizio della vicenda di Gionata, appunto al capitolo 9, al versetto 45-46, loro erano scappati nel deserto e quindi immagino anche con pochi strumenti e pochi mezzi e anche forse in pochi, ma soprattutto al versetto 46 invitava i suoi amici ad alzare grida al cielo perché possiate salvarvi dalla mano dei vostri nemici. Quindi c'era un affidamento assoluto nei confronti di Dio, cosa che invece adesso questo ingresso delle macchine da guerra mi sembra appunto un cambio di prospettiva significativo.
Volevo osservare una cosa al testo di oggi, cioè Gionata approfitta, a quanto pare, della situazione nuova che si è creata per risolvere un problema che non si risolve mai, e che è la cittadella, l'acra, la cittadella dentro Gerusalemme, la fortezza collegata ad altre fortezze nella Giudea, che sono la garanzia e il segno concreto del potere siriano. Questo è il punto centrale. Non solo, ma che hanno anche l'appoggio di una parte di Israele, gli abitanti. Difatti emergono due volte anche qui. Gli abitanti, cioè che sono trattati male naturalmente, ma emergono due volte anche qui, no? Versetto 21, alcuni nemici del popolo, uomini iniqui che odiavano la propria gente, quindi sono ebrei, ecco, corsero dal re a dire quel che stava facendo Gionata. Evidentemente ciò che Gionata fa non è secondo i patti, assolutamente. Essendo cambiata la situazione, è morto anche il re Alessandro, eccetera, lui approfitta per risolvere il problema, ma non sono tutti d'accordo, e questo emerge anche nel racconto, e questi tagli emergono anche dopo. Vedete, al versetto 25 c'erano però alcuni rinnegati del suo popolo a deporre contro di lui. Questo c'è sempre. Questo fa vedere che, nonostante l'autore sostenga i Maccabei, deve non solo registrare che non c'è l'unità attorno a lui, ma anche deve bollare negativamente l'opposizione ai Maccabei dall'interno. Non sono solo i siriani, ecco, il problema, sono anche coloro che li sostengono. Comunque qui mi sembra questo un punto importante. Gionata ottiene la conferma da Demetrio al versetto 27, nella dignità del sommo sacerdozio, in tutti gli onori, ma notiamo che non si parla della cittadella, dell'Acra. Il problema era quello. Che ne è avvenuto? Se noi andassimo ancora avanti, per esempio al versetto 41, lo vedremo, emerge che l'Acra, che lui ha smesso, ha dovuto smettere di assediare l'Acra, la cittadella, perché anche dopo c'è ancora il problema, ancora si chiede che, quindi sì, ha avuto tutti gli onori, eccetera, conferma, però ha dovuto accettare il potere siriano dentro Gerusalemme, come diceva prima, e lui ha il potere, eccetera, ma la Siria mantiene le guarnigioni, mantiene nella Giudea e a Gerusalemme, che è il segno del potere militare, a garanzia. Ecco, questo mi sembra un punto importante. Ecco, detto questo, anch'io mi accodo a qualche osservazione che è stata fatta. L'autore sostiene e dice che bisogna stare con i Maccabei, io credo che voglia dire questo. È vero che non si parla di Dio qui, ma forse è meglio. Forse è meglio, no? Che ne dite? Potremmo anche fare questa ipotesi. Perché se si parlasse di Dio per giustificare tutto quello che si fa, sarebbe peggio, no? Io ritengo che, comunque, il libro dei Maccabei suggerisce che Dio è coi Maccabei, però non ci sono miracoli, non ci sono, ecco, e quindi è più laico in questo senso, ecco, è più responsabilità, e pone anche questi problemi, più responsabilità, secondo l'autore, ecco, delle forze che sono in gioco. È vero, io credo che l'autore sostiene non solo che era legittima la reazione, la difesa, si trattava di difesa armata, ma che era necessaria. È necessaria con Mattatia, eccetera. A questo punto però c'è una logica nelle cose, no? Non è che sia, io non credo che l'autore voglia dire che Jonathan è cattivo. E c'è una logica, a questo punto non si tratta più di difendere la libertà di osservare la legge, perché la persecuzione è finita. Il testo lo dice, con Antioco IV Epifane, poi finisce la persecuzione. Muore malamente, viene ricordato, ecco, che ancora peggio nel secondo libro dei Maccabei verrà ricordato la morte di Antioco come il segno proprio del giudizio di Dio. Addirittura lui vorrebbe farsi ebreo alla fine per farsi perdonare, ecco, sono cose che dice questo. Qui non c'è più la difesa della libertà religiosa, qui c'è l'idea che per garantire eventualmente l'indipendenza, la libertà religiosa, ci vuole uno Stato indipendente, uno Stato che non potrà essere in assoluto indipendente perché è piccolo, e che deve destreggiarsi fra le varie potenze attorno, e così avviene. Qui la logica è quella dell'indipendenza dello Stato, e quindi c'è il problema del potere, cioè della difesa del potere da parte dei Maccabei, che hanno dei nemici non solo esterni, ma soprattutto interni. Se poi tenessimo conto di quello che non racconta, ancora di più. Ecco, è chiaro. E quindi mi sembra questo un punto importante. L'ultima cosa che mi sembra preziosa, che volevo tornare su questo, che il testo del Vangelo citato da Sara, adesso non so, non mi ricordo il capitolo in Luca, però è nel contesto del regno, si parla del regno del Messia, e gli chiedono di stare a destra e a sinistra, ecco, e Gesù dice nell'ultima cena c'è una discussione di chi è più grande, vabbè, è sempre quello, ma chi è più grande nel regno, chi è più grande tra loro, il contesto è quello, e noi dobbiamo rappresentarci. Volevo aggiungere a quello che diceva Sara, cioè sottolinearlo per dire che è tanto più vero, tanto più interessante, tanto più vero, se noi non prendiamo questo testo semplicemente, che è già una cosa importante per l'umiltà, per ciascuno, ecco, per la Chiesa, il primo contesto di un testo del genere, proprio perché fa il confronto con le nazioni. Quelli che governano le nazioni, i goim, si comportano così, così va il mondo. Per voi, che non vuol dire ciascuno per conto suo a livello di virtù, il regno di Dio, il regno di Israele, secondo il Messia che è Gesù, deve essere diverso, con criteri opposti, che si parla del regno. Il regno ha altre leggi, il regno di Dio. E gli apostoli fanno fatica a capirlo, naturalmente, ecco, queste altre leggi, ecco, il problema del potere è diverso. E Gesù è interessante il confronto, ripeto, perché anche il contesto del discorso di Gesù è un contesto che riguarda il regno. Certamente il regno di Dio, ma il regno di Dio è collegato con Israele, e quindi secondo Gesù, che è il Messia di Israele, gli apostoli dovrebbero capire che avendo un Messia del genere, il concetto di regno e di potere è diverso, e loro dovrebbero cambiare idea su questo. Ecco, e naturalmente il Vangelo mostra che questo è molto difficile.